ancora con Forese, cui Dante continua a parlare di Stazio, che va su più lento per altrui cagione, perché si gode la compagnia, meritatissima, come si è visto, di Virgilio. Poi Dante chiede all'amico notizia della sorella Piccarda e se ci siano quivi persone degne di nota, e Forese con lieta sollecitudine dichiara che Piccarda è in paradiso. La mia sorella, dice, con l'affetto con cui nel canto precedente aveva ricordato la moglie, l'anella mia, la vedovella mia. Nel dir l'andar, nell'andar lui più lento facea, ma ragionando andavam forte siccome nave pinta da buon vento. E l'ombre che parean cose rimorte, per le fosse degli occhi ammirazione traean di me, di mio vivere accorte. E io, continuando il mio sermone, dissi, ella sen va su forse più tarda che non farebbe per altrui cagione. Ma dimmi, se tu sai, dov'è Piccarda? Dimmi se io veggio da notar persona tra questa gente che sì mi riguarda. La mia sorella, che tra bella e buona non so qual fosse più, trionfa lieta nell'alto Olimpo già di sua corona. Solo dopo questa terzina aerata, gioiosa e solenne nella chiusa, che par alludere a una martire, viene la didascalia, che segna anche un silenzio, dopo il quale Forese passa ad additare, nominandole, alcune anime di golosi, secondo il desiderio espresso da Dante. Si disse prima e poi, qui non si vieta di nominar ciascun, da che si munta nostra sembianza via per la dieta. Questi, e mostrò col dito, è Bonaggiunta. Bonaggiunta da Lucca, e quella faccia di là da lui più che l'altre trapunta, ebbe la Santa Chiesa in le sue braccia, dal torso fu, e purga per digiuno l'anguilla di Bolsena e la vernaccia. Dunque, addita a Bonaggiunta, un poeta, come vedremo, e come se Dante, questo nome a Dante non dicesse nulla, ripete, completa, per destare in Dante un ricordo preciso. Si vede che per Dante non valeva granché, dunque. Bonaggiunta da Lucca. E poi ricorda uno che fu papa, ebbe la Santa Chiesa in le sue braccia. Di là da lui più che l'altre trapunta la faccia, tutta buchi, non so, macilenta, magrissima. Questo papa è Martino IV, dal torso, dice, perché fu tesoriere della cattedrale di Tours, grangoloso, erano fioriti tanti aneddoti, proprio sulla fama della sua gola. Fra l'altre ghiottonie, scrive un antico commentatore, il linguaggio è piuttosto cattivante, che le usava facea torre l'anguille del lago Bolsena e quelle facea annegare e morire nel vino della vernaccia, poi fatte arrosto le mangiava. Ed era tanto sollicito quel boccone che continuo ne volea e facea le curare e annegare nella sua camera. Molti altri mi nomò ad uno, e del nomar parean tutti contenti, sì ch'io però non vidi un atto bruno, non vidi nessuno oscurarsi in volto. Vidi, per fame a voto usarli denti, Ubaldin della Pila e Bonifazio, che pasturò col rocco molte genti. Ricordo, triste spettacolo, vero? Mangiano senza mangiare, neanche pane e coltello. Le mie tambelfe paghe curtelli con elementina, ma qui usano li denti a voto per fame. Ubaldin della Pila, padre di quell'arcivescovo Ruggeri, a cui il conte Ugolino rode in eterno il teschio. E Bonifazio, arcivescovo di Ravenna, che pasturò col rocco, dice, perché gli arcivescovi di Ravenna, spiega un antico commentatore, non portavano lo pastorale così ritorto come gli altri arcivescovi, ma è fatto di sopra al modo di rocco, degli scacchi rocco, torre, vero? Torre del gioco degli scacchi. Vidi messer marchese che ebbe spazio già di bere a Forlì con men secchezza e sì fu tal che non si sentì sazio. Uno della famiglia degli argogliosi di Forlì, dove poté bere a suo piacimento e aveva meno sete che nel purgatorio, Raccontano che, avendo una volta domandato a un suo servitore che cosa dicesse di lui la gente, ed essendogli stato risposto: «Signore, si dice che voi non fate mai altro che bere», rispondesse: «Perché non dicono che ho sempre sete?» Sembra che Dante qui si diverta con siffatti aneddoti, ma, come sottolinea il Sapegno, è anche vero che vi accenna appena, senza insistere, mentre l'attenzione dell'artista si rivolge soprattutto a colorire quasi con accanimento gli effetti pietosi della pena nei volti e negli atti delle ombre. Ora, quel Buonaggiunta, per il quale sembrava che Dante non avesse alcun interesse, mostra con insistenza di voler notizia di lui, sicché Dante lo invita ad appagare il suo desiderio, chiamandolo con la generica parola anima. Ma come fa chi guarda e poi si prezza, fa conto, no? Più d'un che d'altro fei a quel da Lucca che più parea di me voler contezza. El mormorava e non so che gentucca. Dunque mormora e Dante coglie questo nome di donna, va vago, non so che, non so quale. Intanto ci pensa, nome di una gentildonna, sappiamo, di cui si era innamorato. Sentì viola, ove il sentia la piaga della giustizia che si li pilucca, anche questo è un verbo bellissimo, si pensa all'atto di chi pilucca l'uva. O anima, diss'io, che parsi vaga di parlar meco, fa sì ch'io ti intenda e te e me col tuo parlare appaga. E Buonaggiunta gli fa una lieta predizione. Lucca è quel che, sembra dire, una città meritevole di biasimo, ma Dante vi incontrerà una donna che gliela farà piacere questa città. Femmina è nata e non porta ancor benda, è ancora giovanetta, comincio el, che ti farà piacere la mia città, come quom la riprenda. Tu te ne andrai con questo antivedere, se nel mio mormorar prendesti errore, dichiareresti ancor le cose vere. Qui l'episodio di Buonaggiunta prende una svolta impensata. Se anche Dante ha costruito l'incontro in modo da far pensare che soprattutto quel che segue importava a Buonaggiunta di conoscere, comunque l'interesse culturale dei versi seguenti, come sanno gli studenti delle scuole medie e superiori, è tutt'altro che trascurabile. Vi si parla della differenza fra le nuove rime e la vecchia maniera di poetare. Proprio qui nasce l'espressione «dolce stil novo», che i posteri considereranno come una scuola creata dai posteri, dice, mi pare, il Flora. Ma di se oveggio qui colui che fore trasse le nuove rime, cominciando «donne c'avete intelletto d'amore», così comincia la prima canzone della Vita Nova di Dante. Bueno, ma non pensate, non dovete pensare che suoni superbia, vero, questo ricordare i propri versi. Anzi, c'è tutta una lezione di umiltà qui da parte di Dante. E io a lui, i mi son un che quando amor mi ispira, noto, e a quel modo che ditta dentro vo significando. Quelli non è superbo, vero, in questo caso, assolutamente. Io sono uno, sembra dire, sono uno fra gli altri, vero, che quando amore mi parla prendo nota delle sue parole e poi mi sforzo di esprimere ciò che mi detta dentro con fedeltà. O frate, issa veggio, adesso capisco, diss'elli, il nodo, l'impedimento, che il notaro, Jacopo d'Alentino, e il guittone, e me ritenne, di qua dal dolce stil novo chiodo. Io veggio ben come le vostre penne, di ritro al dittator, amore dunque, quello che ditta dentro, sem vanno strette, che delle nostre certo non avvenne, e qual più riguardare oltre si mette, non vede più dall'uno all'altro stile. Questa sarebbe dunque la differenza, dice, sostanziale, che voi, le vostre penne, sono state più strette di retro al dittator, ad amore, e le nostre invece più a largo, no? E quasi contentato si tacette, Non semi contentato, ma come contentato, come appagato, si tacette. Chi non ha mai letto questi versi, o chi non li ricordava più esattamente, certo s'aspettava, dopo le mie parole, che su questo argomento di grande importanza autobiografica Dante si fermasse a lungo, e invece no. Ecco, vedete, Dante non insiste, dando prova di grande umiltà. Torna alla schiera dei golosi, che affrettano il passo e gli ricordano, suggestivo paragone, le gru che passano l'inverno lungo le sponde del Nilo. Si ripensi ai versi del canto quinto dell'Inferno, il canto dei lussuriosi, Francesca. Come gli augei che vernan lungo il Nilo, alcuna volta in aere fanno schiera, poi volan più a fretta e fanno in filo, e vanno in filo, così tutta la gente che lì era, volgendo il viso, raffrettò suo passo e per magrezza e per voler leggera. Cambia il passo, no, la schiera, e cambia il verso, il ritmo del verso, e per magrezza e per voler leggera. Dante e Forese stanno per accomiatarsi. Sentite con quanta tristezza Dante risponde all'affettuosa domanda dell'amico: quando ti rivedrò? E come l'uom che di trottare è lasso, lascia andar li compagni e si passeggia finché si sfoghi l'affollar del casso, finché cessi l'ansare del petto. Si lasciò trapassar la santa greggia Forese e dietro meco sen veniva dicendo: quando fia ch'io ti riveggia? Non so, rispose lui, quant'io mi viva, ma già non fia il tornar mio tanto tosto che non sia col voler prima alla riva. Però che loco fui a viver posto, di giorno in giorno più di ben si spolpa e a trista ruina par disposto. Parlando con un goloso, quel si spolpa, no? Nuova profezia di Forese, dopo un orva, che vuol certo significare non ti crucciare più che tanto, che i rei saranno puniti come si deve. E la profezia riguarda quei che più ha colpa della corruzione di Firenze, proprio suo fratello, Corso Donati, di cui tace il nome. Corso Donati, che Dino Compagni ritrae come uno cavaliere della somiglianza di Catellina Romano, Caterina, ma più crudele di lui. Anche il Villani ne parla. Ma l'invenzione dantesca, Corso trascinato all'inferno, a coda d'una bestia diabolica, ha tutto il sapore, cito il Sapegno che accoglie l'osservazione del Barbi, ha tutto il sapore di una leggenda popolare e si chiarisce ricordando che la pena d'essere trascinato per le vie legato alla coda di un cavallo era comminata negli statuti comunali ai traditori. Infatti Corso nel 1308 dovette fuggire da Firenze condannato proprio come traditore, come ribelle e traditore. Or va, disse il, che quel che più una colpa veggio a coda d'una bestia tratto in ver la valle ove mai non si scolpa. La bestia ad ogni passo va più ratto, crescendo sempre, correndo sempre più in fretta, finché lei il percuote e lascia il corpo vilmente disfatto, disfatto come una cosa vile. Non hanno molto a volger quelle ruote i cieli, non passeranno molti anni, no? E drizzò gli occhi al ciel, che ti fia chiaro ciò che il mio dir più dichiarar non puote. Tu ti rimani ormai, che il tempo è caro in questo regno, sì che io perdo troppo venendo te così a paro. La partenza di Forese è, diciamo così, nobilitata con relativo accrescimento della partecipazione sentimentale da una similitudine che ricorda un po' quella di Brunetto Latini e par scaturire dalla profezia della fine tragica di Corso. Qual esce alcuna volta di galoppo lo cavalier di schiera che cavalchi e va per farsi onor del primo intoppo, per averlo l'onore del primo scontro, tal si partì da noi con maggior valichi per passi più lunghi, e io rimasi in via con esso i due che fuor del mondo si gran marescalchi, maestri Virgilio e Stazio. E quando innanzi a noi entrato fue, degli occhi miei si fero a lui seguaci, come la mente alle parole sue, che è un bellissimo addio. E quando, dice, si fu allontanato tanto da noi che i miei occhi che si sforzavano di trattenere la sua immagine, che gli occhi miei si fero a lui seguaci. Bellissimo questo sguardo che ferma, vuol fermare la sua immagine come la mia mente si sforza di ritenere le sue parole. Parvermi i rami gravidi e vivaci d'un altro pomo, e non molto lontani per esser pur allora volto in laci, in là, vero? Perché solo allora avevamo girata la cornice, vero? Ci eravamo volti in là, dov'era l'altro albero. Dunque un altro albero, e sotto di esso gente che grida in modo incomprensibile, tanto sono assottigliati. Grida verso le fronde, di tra le quali sentiamo non so chi, dire esempi di gola. Vidi gente sottesso alzar le mani e gridar non so che verso le fronde, quasi bramosi, fantolini e vani. Strano spettacolo, con un che di puerile, che muove il sorriso e la pietà, che pregano e il pregato non risponde, ma per fare esser ben la voglia acuta tien alto lor disio e non nasconde la cosa desiderata è tenuta in alto. Poi si partì siccome ricreduta, e noi venimmo al grande arbore ad esse che tanti prieghi e lagrime rifiuta. Trapassate oltre senza farvi presso, legno è più su che fu morso da Eva, e questa pianta si levò da esso. Non cercate, dice, no? Non cercate di raggiungere i frutti, siate temperanti dunque. Quest'albero è un pollone di quello che si trova nel paradiso terrestre. Sì, tra le frasche non so chi diceva, perché Virgilio e Stazio e io, ristretti, oltre andavam dal lato che si leva. Ricordivi, dicea, de maladetti nei nuvoli formati, che satolli teseo combatter coi doppi petti. I centauri, vero, figli di Sione e di una nuvola, avevano doppi petti, dice, no? Perché erano da metà del petto in su uomini e da metà in giù cavalli, satollige di vino. Divino, a un banchetto, alle nozze, vero, di Piritoe e Ippodamia, insomma. Fecero sul serio a un certo momento, fecero il di più, come si dice, e furono vinti, vero. E degli ebrei calbersi mostrar molli, perché noi volle Gedeon compagni, quando Vermadian discese i colli. Il secondo esempio di intemperanza è tratto da quegli ebrei che per bere a loro agio si inginocchiarono presso il corso d'acqua e furono rifiutati poi come guerrieri da Gedeone mentre stava per guerreggiare contro i medianiti assiepati nella valle. Sì, accostati a l'un dei due vivani, passammo, udendo colpe della gola, seguite già da miseri guadagni. Miseri guadagni, come sono le punizioni. Ora la strada è sola, cioè sgombra. I poeti riprendono il cammino rallargati, prima erano ristretti, e ognuno contempla, medita per conto suo, senza parola. In quest'ultima parte del canto avviene un nuovo sommovimento drammatico, molto bello. Una subita voce riscuote Dante, che drizza la testa ma non riesce a discernere l'angelo, che il suo splendore lo abbaglia. Non è una novità, ma la variazione è suggestiva. L'angelo annunzia che di qui si va chi vuole andar per pace. In un'aura fragrante come di maggio presso l'alba, che comunica anche a noi lettore un piacere quasi fisico ed è come indizio di quella che spira sulla vetta nella divina foresta, Dante sente in fronte la dolce ventata che gli cancella il penultimo pi, poi porge l'orecchio a un'altra frase edificante. Dice l'angelo: beati quelli che sono illuminati da tanta grazia di Dio che l'istinto del gusto non accende nel loro petto troppo desiderio, sicché la loro fame è sempre trattenuta, contenuta nei limiti del giusto. E quale annunziatrice degli albori l'aura di maggio muovesi e dolezza, tutta impregnata dall'erba e dai fiori, tal mi sentii un vento dar per mezza la fronte e ben sentii, c'è questa insistenza a me, tal mi sentì e ben sentì mover la piuma che fe sentir d'ambrosia l'orezza. Laura, vero, fece sentire d'ambrosia. E sentì dir: beati cui alluma tanto di grazia che l'amor del gusto nel petto lor troppo disir non fuma, esauriendo sempre quanto è giusto.